dalla pausa c'è il nostro dottor Bianchi che ci parla degli orfanotrofi dei Somaschi. Il dottor Bianchi pubblicherà presto, perché ormai il volume è in seconde bozze, pubblica uno studio molto ampio, frutto di anni di lavoro, sul collegio barnabitico di Lodi, a partire dal 1630 fino alle soppressioni settecentesche. E quindi il campo di lavoro di Bianchi è l'esperienza educativa, il sistema scolastico, gli orientamenti pedagogici di quelle congregazioni di chierici regolari che, nate nel Cinquecento, si sono votate all'educazione dei giovani. Direi che sono tre i suoi settori. In primis i Barnabiti, che sappiamo hanno dato vita a un'organizzazione scolastica di grande impegno, non omologabile su quella dei Gesuiti, che ha delle caratteristiche particolari, anche se risente dell'influenza della Compagnia di Gesù e della Ratio Studiorum. Poi la Ratio Studiorum dei Gesuiti e i Somaschi. Direi che da questa esperienza di sistema scolastico ed educativo dell'età cinquecentesca sono esclusi gli scolopi, ecco, che Bianchi non ha mai fatto oggetto specifico di indagine. Però direi che le congregazioni dedicate all'educazione della cosiddetta età della Riforma cattolica o della Controriforma, come si vuol dire, sono state oggetto di indagine da parte di Bianchi, il quale proprio per questa sua competenza, io sono contento che sia con noi e che ci intrattenga sul tema di lavoro ed educazione, istruzione nell'ambito degli orfanotrofi dei Somaschi. Prego, Bianchi.
Anch'io ringrazio il Presidente per le generose parole e per l'inquadramento dei miei lavori. Io oggi, anche per tentare di rimanere nei limiti di tempo, sempre piuttosto contenuti, mi limiterò, mi atterrò agli aspetti iniziali, quindi prevalentemente alle fasi iniziali delle istituzioni degli orfanotrofi, rispondendo, forse facendo eco alle suggestioni e alle riflessioni molto interessanti per me che sono già emerse questa mattina dalle relazioni dei relatori di questa mattina, in particolare dalla relazione di Brian Pullan. E mi avvio subito appunto per... Non si sente bene? Sì. E mi avvio subito per tentare di rimanere nei limiti. Il 18 gennaio 1534, da Venezia, Gian Pietro Caraffa scriveva a Gaetano Tiene, che si trovava allora a Napoli, informandolo, tra l'altro, degli spostamenti del comune amico Gerolamo Miani. Bergomensis Emilianus Noster, permittente episcopo, reliquit Bergomum, et ducto secum quinque et triginta militum exercitu, mediolanum petit, ubi non dico quanto cum plausu, exceptus sit. Scelgo questa, tra le tante testimonianze che documentano l'arrivo a Milano di Gerolamo Miani, il fondatore della Compagnia dei Servi dei Poveri, i futuri Somaschi e iniziatore degli orfanotrofi moderni, sia per l'autorevolezza dei due soggetti della corrispondenza, il futuro Paolo IV e il santo fondatore dei Teatini, sia soprattutto perché mi permette di richiamare immediatamente e di delineare rapidamente i tratti salienti e gli elementi determinanti che costituirono l'ambiente sociale, culturale e religioso in cui maturò e prese forma l'originale progetto del Miani. Questo nobile veneziano, impiegato a lungo in incarichi militari a servizio della Serenissima, era entrato in contatto durante gli anni venti del Cinquecento con i circoli religiosi che sovrintendevano e animavano l'attività dell'ospedale degli incurabili, da poco fondato appunto a Venezia ad opera dello stesso Tiene. Come peraltro avvenne anche in molte città dell'Europa, in quegli anni travagliati e calamitosi, anche a Venezia l'acutizzarsi dei fenomeni di pauperismo, di accattonaggio, di diffusione pressoché endemica di malattie infettive, aveva reso sempre più urgente l'interessamento del potere pubblico per organizzare e potenziare gli interventi nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria. Ma come è noto, soprattutto dagli importanti lavori di Brian Pullan, nella città lagunare e nelle principali città della terraferma, da Verona a Padova, da Bergamo a Brescia, la necessità di intensificare il controllo dei più preoccupanti fenomeni di disagio sociale si erano incontrate, fin dal principio, con le istanze e le espressioni di devozione, di pietà spirituale e di autentica carità cristiana che caratterizzarono l'azione di alcuni esponenti della Compagnia Romana del Divino Amore e che per questo trovarono incremento nella spiccata inclinazione di questi personaggi verso le opere di assistenza e di cura ai diseredati e agli ammalati. Dal 1528 al 1531 Gerolamo Miani cominciò a raccogliere gli orfani per le strade di Venezia, riunendoli dapprima presso varie sedi, in attesa di trovare collocazione definitiva presso il già nominato ospedale degli incurabili. In seguito egli passò sulla terraferma, dando l'avvio alla sua missione itinerante che nel giro di pochi anni, fino alla sua morte nel 1937, lo portò in varie città dello Stato di Venezia, del Ducato di Milano e a Roma per fondare ed avviare nuovi orfanotrofi e nuove comunità di assistenza. Nella primavera del 1532 fu forse a Verona e nell'estate successiva passò a Bergamo, presso il vescovo Pietro Lippomanno, quello ricordato nella lettera del Caraffa, dove si fermò per oltre un anno organizzando un'intensa attività assistenziale agli orfani, maschi e femmine, e alle prostitute convertite. Nel tardo autunno del 1933, con 35 giovani orfani, quell'esercito, quella schiera di cui parlava sempre il Caraffa, giunse a Milano, dove, grazie anche all'interessamento del duca Francesco II, ricevette come sede della sua opera il vecchio ospedale di San Martino in Porta Nuova, un luogo pio dell'ospedale maggiore un tempo destinato al ricovero degli esposti e oramai inutilizzato. La fondazione di San Martino a Milano fu attuata secondo modalità e caratteristiche comuni anche ai precedenti orfanotrofi avviati dal Miani, il quale in questa fase iniziale, in questa fase di avvio delle sue istituzioni, sembrava seguire un modello già delineato, già prefissato. Ed una descrizione efficace di queste modalità di sviluppo ce le dà proprio il vescovo di Bergamo, Pietro Lippomanno, in un discorso conosciuto, famoso, fatto alla sua diocesi. Vi leggo la citazione: è stato ordinato che siano deputati per ogni vicinanza della città nostra tre singolari uomini degli più idonei a tale impresa, che abbiano a procurare tale elemosine e quelle, secondo gli occorrenti bisogni, dispensare. E quasi come per modo di religione, tutti quelli saranno deputati a tale governo converranno tutti insieme a consultare almeno una fiata alla settimana le cose espediente e necessarie alla manutenzione e accrescimento di quelli pupilli orfani, vidue e altre miserabili persone che sono sotto il governo e erudizione del predominato domino Ieronimo. Ieronimo è Gerolamo Emiliani, il quale, continua Lippomanno, non vuole altra cura de dite calamitose persone se non de procurar loro corporale sanità, se infermi saranno, con le proprie mani servendoli, et educarli, et tradurli nel timore de Dio, ad uno giusto, onesto e religioso vivere e conversare. E concludeva questa parte ribadendo la distinzione dei compiti, lassando ogni altra impresa a detti deputati de procurar le elemosine e quelle dispensar, siccome meglio e più espediente a loro apparerà. Secondo i principi di povertà e di dedizione totale agli assistiti, quegli stessi principi che avevano ispirato la nascita dei chierici regolari teatini e che provenivano quindi dagli quegli ambienti che il Miani aveva avvicinato a Venezia, gli orfanotrofi sorgevano, come si vede dalle parole del vescovo di Bergamo, sulla base di una precisa distinzione di incombenze. L'amministrazione del sostentamento economico spettavano ad una compagnia di deputati laici, legati all'opera da nessun altro vincolo che il comune impegno a favore dei trovatelli. Della cura degli orfani si occupavano invece persone che, come il Miani, avevano scelto di abbandonare la loro vita civile e conducevano una vita comune tra loro e con gli orfani, attenendosi ad uno stile di comportamento sobrio ed austero. Pur senza disporre di regole canoniche, costituivano certamente, sotto la direzione del fondatore, il primo nucleo della futura congregazione dei servi dei poveri. In base agli ordini dei signori protettori di San Martino, un testo composto all'incirca intorno agli anni 60 e che comprende varie edizioni dei decreti capitolari, i deputati si riunivano ogni domenica per provvedere all'amministrazione dell'orfanotrofio. Erano presieduti da un priore eletto ogni anno e dalle riunioni capitolari partecipava anche il rettore, il superiore somasco, il superiore della comunità religiosa, che con il rettore del priore laico, esercitava l'autorità nell'orfanotrofio. Alla compagnia di deputati laici competeva il diritto di vagliare le domande di ammissione degli orfani. Non vi è qui il tempo per ampliare, per dilungarmi ulteriormente sugli aspetti pur interessanti dell'organizzazione degli orfanotrofi, che diede origine, soprattutto dopo la scomparsa del fondatore, a numerosi ed aspri contrasti di carattere giurisdizionale e procedurale tra la compagnia dei deputati e la compagnia dei servi dei poveri. Nel corso della mia relazione, se vi sarà tempo, si ritornerà più volte su questi aspetti conflittuali che caratterizzarono la vita della congregazione almeno fino alla metà del XVII secolo. Passando invece ad analizzare l'attività degli orfanotrofi per individuarne gli aspetti salienti sul piano dell'assistenza, oltre alla cura e al mantenimento dei trovatelli, era loro peculiarità quella di impegnare i fanciulli nell'apprendimento di un'arte o di un mestiere e di istruirli nella lettura e nella scrittura. Per quanto riguarda il praticantato professionale, poteva avvenire sia presso la sede dell'orfanotrofio, dove si trovavano anche alcuni rudimentali laboratori, generalmente perfilati di lana o di minuteria metallica, oppure all'esterno, presso la bottega di qualche artigiano. In entrambi i casi, i proventi dei lavori fatti dai giovani contribuivano in parte al mantenimento dell'opera ed in parte venivano conservati perché costituissero una sorta di dote per quando il giovane avesse lasciato l'orfanotrofio e avesse cominciato una propria attività o si fosse sposato. Era comunque compito dei deputati laici provvedere a tutti gli aspetti relativi alla ricerca del lavoro, alla collocazione a bottega del giovane orfano e al controllo periodico delle condizioni di lavoro, così come alla vendita dei manufatti e all'amministrazione dei proventi. L'istruzione avveniva invece all'interno dell'orfanotrofio, secondo le modalità didattiche che allora andavano diffondendosi grazie alle scuole della dottrina cristiana. Benché infatti non sia stato possibile ritrovare resoconti dettagliati dell'insegnamento agli orfani, è possibile tuttavia affermare che esso non andasse generalmente al di là della semplice alfabetizzazione, utile in primo luogo all'apprendimento dei principi della dottrina cristiana. Ben presto, come si sa, a partire dal 1536, San Martino in Porta Nuova divenne il centro milanese di irradiazione delle varie scuole cittadine e diocesane della dottrina cristiana, soprattutto grazie all'opera del ben noto Castellino del Castello, in collaborazione con il sacerdote pavese e futuro superiore generale dei somaschi, Angelo Marco Gambarana, che in quegli anni era rettore del Pio Luogo milanese ed aveva pertanto la responsabilità dell'insegnamento agli orfani. Da questa rapida, sintetica descrizione delle attività delle istituzioni fondate dal Miani ed in particolare del San Martino di Milano, emerge chiaramente come l'orfanotrofio fosse innanzitutto un luogo destinato all'educazione e alla formazione dei giovani trovatelli. Gli ordini e decreti capitolari, i canoni con cui fu diretta la Compagnia dei Servi dei Poveri durante i primi anni della sua esistenza e che riprendono quindi le consuetudini legate alle pratiche dei primi anni, così si riferivano a questo proposito in alcune deliberazioni approvate nel capitolo svoltosi a Venezia il 1 ottobre del 47, che li figliuoli piccoli e mezzani, i quali lavorano, si facciano leggere la mattina per lo spazio quasi di un'ora e lo stesso la sera. Più avanti, sempre durante la stessa seduta del capitolo, si affermava che i grandi, che sono nell'opere, cioè che sono a bottega, siano bene esercitati nel leggere e nello scrivere e mangino il pane con sudore. Il lavoro e lo studio quindi si fondevano in un unico metodo pedagogico, che accoglieva alcune delle principali istanze di rinnovamento delle modalità di assistenza e di istruzione. Da un lato, infatti, il costante riferimento al lavoro come componente necessaria ed insostituibile della formazione dei giovani si rifaceva sicuramente e applicava le teorie che si erano diffuse tra XV e XVI secolo sulla pericolosità della povertà oziosa, a cui, come si sa, si era cercato di porre rimedio in vari modi, soprattutto ricorrendo all'impiego forzato dei poveri e dei vagabondi nelle opere pubbliche. Ma se per gli adulti i provvedimenti di lavoro coatto assumevano talora, e l'abbiamo sentito questa mattina, più l'aspetto di repressione, proprio al contrario, proprio per l'età dei giovani orfani, il precetto del lavoro nell'opera dei servi dei poveri assumeva piuttosto i tratti dell'intervento preventivo, attento non solo ad impegnare il tempo del ragazzo, ma anche a qualificarne la preparazione, indirizzando l'apprendimento, secondo le inclinazioni personali, verso mestieri ritenuti più remunerativi o comunque di maggior contenuto tecnologico, così da assicurare all'orfano una maggior possibilità di riuscita. In questo senso bisogna intendere anche l'accostamento dell'istruzione primaria, ritenuta ormai un elemento indispensabile e per questo sempre richiesta per la formazione del giovane. Alla base di questa originale organizzazione pedagogica stavano però considerazioni di carattere più generale, di natura psicologica, che si andavano diffondendo e trovavano riscontro anche nel vissuto e nella mentalità popolare, in relazione alla scansione delle età infantili e della considerazione degli atteggiamenti nei confronti del bambino. Il riconoscimento quindi dell'età adolescenziale come di un'età separata da quella infantile, ma non ancora compresa in quella adulta, faceva in modo che essa si connotasse soprattutto come età da dedicarsi alla formazione, all'educazione, all'apprendimento, più o meno quella che in seguito, in epoche di diffusa scolarizzazione, si sarebbe determinata come l'età scolare. Tralascio qui per motivi di tempo l'analisi delle norme fissate dal Miani e poi riprese dai capitoli successivi relativi alle valutazioni dell'età di ammissione e di dismissione degli orfani dall'orfanotrofio. Sono molto interessanti, soprattutto se comparate con le età di ammissione, di ricezione e di dismissione dei trovatelli o degli esposti negli ospedali del 400 del XV secolo. Appunto, questo dato appare con sufficiente chiarezza se si comparano e si analizzano le forme di assistenza all'infanzia, non solo a Milano e nel Ducato, ma anche in altre città d'Italia, tra XV e XVI secolo. Da ciò è possibile rilevare un cospicuo incremento dei servizi di assistenza, soprattutto collegati all'introduzione degli orfanotrofi. A Milano, ad esempio, esistevano già da molto tempo strutture ospedaliere di accoglienza degli esposti. Dall'ospedale del Brolo, dove era presente una sorta di pronto intervento per gli infanti abbandonati, al Brefotrofio di San Celso. Inoltre, come si è già ricordato, prima dell'arrivo del Miani anche San Martino serviva da ricovero degli esposti. Ma come si sa, in queste strutture, dove venivano assistiti centinaia di neonati, fino a 1000 nel 1508, stando alla nota relazione del Gilino, un'attività che assorbiva quasi il 15% dell'intero bilancio della Cagranda, si provvedeva esclusivamente al loro mantenimento, mediante l'affidamento a balia, secondo diverse modalità, fino all'età di norma di 4 anni. In seguito venivano mantenuti ancora per qualche anno, prevalentemente a San Celso, per poi essere indirizzati a qualche attività lavorativa di scarso rilievo sociale. Molti erano richiesti per impieghi servili, altri costituivano la manodopera negli ospedali stessi, molti erano avviati in qualche monastero come ministri laici, impiegati cioè nelle mansioni più umili. Anche a Venezia, come si sa, prima della fondazione dell'ospizio per orfani del Miani, esisteva solamente il Brefotrofio della Pietà, nella parrocchia di San Giovanni in Bragora, che accoglieva all'incirca, con le stesse modalità milanesi, fino a 1200 esposti. Interessante anche il caso di Roma. Secondo i dati riportati dal Delumone, la sua Vie Economiche Sociali, a Roma nel XV secolo funzionava l'ospedale di Santo Spirito, che accoglieva, secondo modalità analoghe a quelle dei brefotrofi milanesi e veneziano, all'incirca 500 esposti. Nel secolo successivo, a partire dal 1540, vennero fondati almeno 4 orfanotrofi destinati all'assistenza e all'educazione degli orfani più grandicelli. Mi sembra infine significativo a questo proposito, quasi a concludere questa breve rassegna con un caso lombardo, la fondazione a Cremona nel 1539, quindi solo pochi anni dopo l'istituzione delle prime opere della Compagnia dei Servi dei Poveri, dell'ospedale della Misericordia per gli orfani e gli incurabili. Dall'analisi degli statuti, il modulo organizzativo sembra assai simile a quello delle istituzioni del Miani, segno forse della progressiva diffusione di un modello che sembrava fornire risposte efficaci ad un problema sociale di notevole entità, sia per quanto riguarda la suddivisione amministrativa, anche in questo caso affidata ad una compagnia di 28 deputati laici, sia per quanto riguarda le finalità educative e le norme organizzative dell'orfanotrofio. Dicevano appunto gli statuti, pueri doceantura sacerdote, questa volta un sacerdote secolare nominato dai deputati, dovevano essere istruiti bonus litteras et bonus mores ut dictum est. Inoltre, come già visto, l'orfano doveva essere indirizzato ad discendum artes, vel ferrarium, vel sartorium, vel textorium, e non poteva rimanere nell'istituto oltre i 16 anni al massimo. Un aspetto ugualmente interessante, ed è questa l'ultima parte che vorrei affrontare per poi avviarmi rapidamente alle conclusioni, un aspetto ugualmente interessante che fornisce un utile termine di paragone rispetto alle innovazioni introdotte dalle fondazioni del Miani, mi sembra possa venire dall'analisi, per quanto sommaria, delle precedenti esperienze di istruzione popolare gratuita che si realizzarono a Milano tra XV e XVI secolo. La situazione milanese, infatti, si distanziava in parte dalla più generale condizione di molte altre città europee, caratterizzata, secondo gli ottimi studi della Zemon Davis, da una considerevole scarsezza di lasciti e di legati testamentari destinati alla fondazione di istituzioni educative e formative gratuite. Questo dato è di per sé significativo, a conferma di una scarsa attenzione, almeno per tutto il 400 e per parte del 500, come già si è detto, all'istruzione come forma di assistenza e di carità. A Milano, invece, si ebbero alcune importanti istituzioni di istruzione gratuita per l'alfabetizzazione dei ceti più poveri, a partire già dal 1473. In quell'anno, infatti, in forza del testamento di Tommaso Grassi, furono fondate le scuole omonime, che stipendiavano 4 maestri e un direttore e potevano accogliere fino a 250 fanciulli poveri. L'amministrazione del legato dipendeva dal luogo pio delle Quattro Marie. Pochi anni dopo, alcuni deputati di questo luogo pio, interessati nell'amministrazione del lascito testamentario di Stefano Taverna, insieme con i deputati di altri 3 luoghi pii, quello della Misericordia, di San Giacomo in Porta Vercellina e di Santa Corona, impiegarono i fondi di questo secondo legato per istituire una nuova scuola popolare, affiancando alle Grassi le taverne, che iniziarono i corsi a partire dal 1492. Queste due fondazioni, avviate a così breve distanza l'una dall'altra, con le medesime finalità e con la stessa organizzazione, danno certamente testimonianza del diffuso bisogno di istruzione. Potevano infatti accogliere fino a 500 studenti poveri. E della positiva risposta che i ceti dirigenti della città e dei suoi più importanti luoghi pii davano a questa domanda. Di natura ancora differente era l'esperienza educativa scaturita dalle donazioni di Gerolamo Calchi. Nel 1526, infatti, egli aveva istituito, con una donazione, un collegio di educazione gratuito che doveva servire per 15 giovani nobili. Esso era riservato ai figli dei cosiddetti poveri vergognosi, di cui si cercava il riscatto mediante l'apprendimento e l'istruzione. La fondazione del Calchi, che rappresenta un caso sicuramente interessante nel panorama delle tipologie delle istituzioni scolastiche del primo Cinquecento, per la verità poco conosciuto, ebbe rapporti intensi con l'orfanotrofio di San Martino, in quanto, come abbiamo visto, il fondatore ne era uno dei deputati. Per rilevare alcuni di questi significativi contatti, io rimandavo ad alcune riflessioni nella parte di relazione che invece per mancanza di tempo sono costretto a rimandare agli atti.
Magari riassumi.
Ecco, in questa parte che sono tenuto a rimandare agli atti, prima di passare alle conclusioni, io delineavo alcune soluzioni interessanti che i Somaschi diedero alla soluzione del problema della formazione del personale necessario per l'attività di educazione e di formazione degli orfani. I Somaschi, cioè, istituirono, grazie a due lasciti, due case seminario in Milano, o meglio alle porte di Milano, una a Trivulzio, a sud, sulla strada per Piacenza, e una invece alla Colombara, fuori porta ticinese. L'aspetto interessante, in estrema sintesi, è che nel corso del Cinquecento, sia in Milano, mediante il Collegio Calchi, mediante le scuole calche, sia a Trivulzio e alla Colombara, presso queste istituzioni di educazione superiore si affiancarono i cosiddetti collegi convitti, cioè quelle forme educative, scolastiche particolari riservate alla formazione nobiliare. E così mi avviavo a conclusione: la crescita della domanda di istruzione medio superiore e l'affermarsi del collegio convitto come istituzione educativa peculiare dell'età della Controriforma aveva fatto in modo che, laddove già esistevano istituti rivolti all'istruzione e alla formazione, appunto quello di San Martino, quello di Trivulzio e quello della Colombara, dotati di personale e di strutture idonee a questo nuovo compito sociale e pedagogico, sorgessero facilmente anche i collegi. Questo tipo di convitto, inoltre, rappresentava una soluzione ideale del problema educativo per molti dei nobili appartenenti alle compagnie dei deputati. La loro posizione, infatti, permetteva un controllo diretto sull'attività dei collegi e sulla qualità dell'istruzione impartita. Ebbene, durante la seconda metà del Cinquecento, i Somaschi si diffusero ampiamente nel Ducato di Milano. Aprirono orfanotrofi anche a Como, a Pavia, a Tortona, ad Alessandria, a Cremona e a Lodi. In ciascuna di queste città, accanto alla primitiva fondazione per l'assistenza degli orfani, si vennero a costituire, potremmo dire con un neologismo, dei veri e propri poli educativi. Oltre al collegio per gentiluomini dozzinanti, le scuole, i collegi annessi alla Colombara e a Trivulzio, come allora si diceva, spesso i Somaschi vennero richiesti anche per l'istruzione e la direzione dei nuovi seminari tridentini, in alcuni casi accolti nello stesso edificio dell'orfanotrofio del collegio. È noto il caso a Milano di San Carlo e anche l'apertura di un seminario rurale a Somasca, la casa madre della nuova congregazione dei Somaschi. Anche nel caso dei Somaschi, cioè, come avvenne quasi contemporaneamente per la Compagnia di Gesù e per i chierici regolari di San Paolo, i Barnabiti appunto, gli originali intenti di assistenza, sia materiale sia spirituale, ai ceti più deboli, o comunque di riforma della vita religiosa, trovarono una loro traduzione pratica e concreta nel deciso intervento nel settore pedagogico e didattico, in un impegno cioè che molto spesso finì con l'esaurire o comunque con l'assorbire gran parte dell'operato delle nuove congregazioni. In questo processo di profondo e determinante cambiamento si fusero molti elementi, dalle istanze religiose di salvaguardia e di diffusione dell'ortodossia nel segno della riforma religiosa e della cristianizzazione, alle preoccupazioni pedagogiche e psicologiche manifestate ad esempio nel Trattato sull'educazione di Silvio Antoniano, legate alla ricerca di nuovi ed efficaci strumenti preventivi e formativi. Ma questo importante movimento, che si tradusse nella realizzazione di una sempre più ampia rete di istituzioni scolastiche, era anche la risposta positiva alla cresciuta domanda di alfabetizzazione, o comunque di servizi scolastici di grado superiore, proveniente in particolare dai centri urbani. L'istruzione e la formazione, secondo, riprendendo quindi adesso in conclusione alcune suggestioni emerse già questa mattina, sembravano cioè la traduzione migliore, la realizzazione più efficace di quegli ideali di umanesimo comuni nelle riflessioni del tempo. Grazie.
Ringrazio il dottor Bianchi per questo suo contributo, che focalizza una tematica che pare ovvia, ma che ovvia non è. Io ritengo che sugli orfanotrofi dei somaschi ci sia molto da dire e che il terreno debba essere scientificamente sondato. Le cose che possediamo spesso sono di scarso spessore critico. Bianchi ci ha mostrato come il terreno sia sondabile e come debba essere sondato. Mi è molto piaciuto che Bianchi privilegi la dizione compagnia dei servi dei poveri, che ha una pregnanza spirituale e direi teologica, che non ha la asettica dizione di somaschi, che deriva dalla geografia somasca, vicino a Lecco, allo stesso modo che dice chierici regolari di San Paolo Decollato, che ha una pregnanza programmatica che non ha il termine barnabiti, che deriva dalla chiesa di San Barnaba, quindi da una definizione geografica. Chierici di San Paolo Decollato significa che sono figli di San Paolo, e sappiamo come nel Cinquecento la figura di San Paolo sia stata centrale su tutti i versanti, su tutti i fronti. È volontà degli organizzatori che ci sia una sosta di 10 minuti, poi si riprendono i lavori e si concludono. Quindi sono le 4, ci rivediamo alle 4:10. Grazie.